Dio ha sempre operato nel mondo, Dio ha sempre comunicato, Dio ha sempre desiderato un rapporto, di avere un rapporto con gli esseri umani, e Dio ha sempre avuto un'opera da fare in questo mondo. E poi durante 6.000 anni di storia, questa opera Dio l'ha compiuto in modi diversi. Oggi, diciamo, dal tempo di Gesù Cristo e i suoi apostoli, Dio ha stabilito la Chiesa come il veicolo, il mezzo attraverso il quale Lui adopera nel mondo. La Chiesa è stata stabilita da Dio, ha iniziato con Gesù Cristo e i suoi apostoli, dopo la crocifissione di Gesù Cristo. È stato dato alla Chiesa la potenza dello Spirito Santo per fare l'opera di Dio. Poi l'opera di Dio, quello che Dio desidera che facesse la Chiesa, è stato dato anche al momento che Gesù Cristo è andato in cielo dopo la sua risurrezione. Dopo 40 giorni dalla sua risurrezione, una volta parlavo, è una meraviglia per me a volte l'ignoranza della gente che non conosce bene la storia di Gesù Cristo. Una volta parlavo con un uomo che mi ha detto: ah, ma se Gesù Cristo si è risuscitato dalla morte, dov'è oggi? Perché non lo vediamo? Perché lui non conosceva che Gesù Cristo, dopo la sua risurrezione, ha vissuto nel mondo 40 giorni, poi è risalito in cielo senza morire. Tutti non sanno questa storia. Per me sembra una cosa data per scontato, che tutti sanno che Gesù Cristo ha vissuto 40 giorni sulla terra e dopo 40 giorni si è salito in paradiso di nuovo senza morire. Comunque, prima di fare quello, come saliva praticamente in cielo, disse Matteo 28, 19 e 20, andate dunque, questo è ai discepoli di Gesù Cristo, cioè a noi. Gesù Cristo disse: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa idea di andare dappertutto, fare discepoli, battezzare, insegnare, osservare tutte queste cose, è quello che fa la Chiesa, quello è quello che facciamo noi, e questa è l'opera della Chiesa, non solo di riunirci qui ad osservare, insegnare, predicare ed evangelizzare, ma anche assicurarci che dovunque andiamo nel mondo a evangelizzare, facciamo la stessa cosa, cioè a stabilire un'altra chiesa. Questa chiesa qui non ci è sempre stato qui. Questa chiesa ha un inizio nel maggio 2008, è stato il primo culto in cui abbiamo stabilito la chiesa, vero? Maggio 2008, 10 anni fa. Ogni chiesa ha il suo inizio, le chiese devono nascere, non è che sono sempre qui. Vengono perché una chiesa viene stabilita, perché qualcuno si prende l'impegno di fare quello che Dio ci ha comandato a fare. Una chiesa fa quello che Dio ha comandato, cioè di andare da altre parti nel mondo a evangelizzare la gente, battezzarli, iniziare a fargli discepoli, insegnargli la parola di Dio, e ad un certo punto c'è un'altra chiesa. La chiesa è un corpo vivente, cresce. A volte diminuisce, a volte una chiesa nasce, come questa si è nata nel 2008, a volte le chiese si muoiono, quella è una cosa triste, a volte ci sono le chiese che esistevano che oggi non esistono più, e questa è una cosa triste, non dovrebbe essere così. L'idea di Dio è che le chiese si impegnano a stabilire delle altre chiese, che l'opera di Dio, il messaggio di Dio, il Vangelo si spande nel mondo, non che si diminuisce. Sono 2000 anni che funziona così, che Dio ha stabilito che ci siano delle chiese che si moltiplicano La Chiesa deve essere una cosa che riproduce. E qui abbiamo, dopo un po' di storia, Gesù Cristo aveva comandato ai suoi discepoli di andare a iniziare questa missione, di stabilire altre chiese in altri posti nel mondo, iniziando dove erano e poi piano piano andando anche dappertutto nel mondo a predicare il Vangelo e stabilire delle chiese. In questo versetto, Atti capitolo 9, versetto 31, vediamo che hanno avuto un successo nel fare proprio quello che Dio gli aveva comandato a fare, perché è scritto, l'ultima parola di questo versetto, che le chiese si moltiplicavano. Questo è un grande successo. È quello che Dio intendeva che succedesse. Dio ha detto praticamente: andate a moltiplicarvi, e loro l'hanno fatto. Questo è un segno di una chiesa sana. Una chiesa sana può moltiplicarsi. Moltiplicarsi vuol dire che si vengono aggiunti nuovi membri, persone che una volta non erano salvati e ora sono salvati e sono aggiunti alla chiesa, e la chiesa cresce. Ma non solo quello, che la Chiesa anche si impegna per andare in altre zone nel mondo per moltiplicarsi, che magari questa Chiesa noi stiamo cercando di aiutare, sostenere con soldi un altro due chiese in Ungheria. Una è una Chiesa che è stata stabilita da qualche tempo, l'altra è una Chiesa proprio nuova che stanno cercando di iniziare una nuova Chiesa, e così noi vorremmo avere qualche influenza nel mondo a moltiplicarci, cioè far venire in esistenza chiese che una volta non c'erano, che questa è l'opera che Dio ci ha dato da fare, fra tante altre cose. È un segno, la capacità di moltiplicarsi, riprodursi, è un segno di essere sano. Se la Chiesa non è sana, è molto difficile riprodurre. Tante chiese oggi non sono tante sane. Noi qui in questa chiesa siamo beati che noi non abbiamo avuto tanti problemi, ma stamani voglio indicare certe cose da questo versetto che indicano che una chiesa è sana, un posto sano, che può anche fare quello e può essere utile a fare quello che Dio ci ha comandato a fare, cioè riprodurre, moltiplicarci, come hanno fatto qui. Cosa esisteva in queste chiese lì a Gerusalemme che gli ha reso utile a potersi riprodurre o moltiplicarsi? Cos'era presente in queste chiese? Com'era l'ambiente? Quando una persona entrava in quella chiesa, cosa ha trovato? Cose che dovrebbero esistere anche nella nostra chiesa oggi, se noi vogliamo essere utili a fare quello che Dio ci ha comandato a fare. La prima cosa è scritto che così le chiese in tutta la Galilea, la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace. Io voglio dire che in una chiesa che vuole essere moltiplicato, una chiesa che vuole crescere, una chiesa che vuole essere utile anche a riprodursi anche in altre parti del mondo, deve essere una chiesa in cui c'è pace. Questa pace qui riferisce al fatto che Saulo, che era contro la chiesa, si è stato convertito, è diventato l'apostolo Paolo, che non faceva più tutti quei danni alla Chiesa, e la Chiesa aveva pace per mancanza di persecuzione. È scritto nel Atti capitolo 9 versetto 1, Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote, poi continua la storia, ma questa era la situazione, che c'era Saulo che faceva danni alla Chiesa, lui andava dappertutto ad uccidere, mettere in prigione uomini, donne, bimbi, e poi è stato convertito lui a Gesù Cristo, è stato l'ultimo apostolo scelto da Gesù Cristo a fare la sua opera, e non faceva più tutte quelle cose che faceva, e c'era pace nella Chiesa. E questa pace ha reso possibile che le chiese si riproducano. Come si dice quel verbo? Grazie, quello che avete detto voi. Ha reso possibile quello, che le chiese potevano crescere, che potevano moltiplicarsi, perché c'era pace nella chiesa. A volte, cioè, da un certo punto di vista, la chiesa si è allargata anche a causa della sua persecuzione, perché dovevano scappare da Gerusalemme, e dovunque andavano iniziavano a predicare il Vangelo. Ma per essere forte una chiesa, per riprodursi e per allargare, espandere, ci vuole pace nella chiesa. Io voglio prendere questo punto, che avevano pace, per dire che noi in questa chiesa, per essere utile nel evangelizzare, nel crescere, di far venire gente da fuori nella chiesa, per vedere persone venire a Cristo che una volta non riconoscevano Cristo, ci vuole nella chiesa pace. Non so, io, voi, alcuni di voi, questa chiesa qui è l'unica esperienza che avete in una chiesa evangelica. Io sono cresciuto in diverse chiese evangeliche, in una zona dove c'erano tante chiese, e io vi posso dire che spesso, purtroppo, nelle chiese non c'è pace, perché la gente si litiga. La chiesa è una famiglia, a volte in famiglia si litiga, ma non si dovrebbe. Non è quello che Dio intende per noi. Noi, ripeto, che qui in questa chiesa siamo stati beati, che grandi problemi, che litighiamo fra di noi, non ne abbiamo mai avuto, ma non è sempre questo il caso. Ci sono delle chiese in cui non c'è pace, e i motivi per cui non c'è pace, che sono assurde, sono migliaia e migliaia, centinaia e migliaia di problemi che possono esistere fra di persone, che rendono l'ambiente senza pace. Ma queste cose, queste situazioni tendono sempre a diventare tutto per quella chiesa, che la chiesa non può più mettere l'enfasi su quello che conta, cioè predicare il Vangelo e riprodursi, perché ci sono problemi all'interno, manca pace nell'interno della chiesa, e la chiesa non è più sana, e la chiesa non può più riprodursi, perché non è sana, manca pace nella chiesa. Se noi in questa chiesa non abbiamo pace, noi non avremo la capacità di riprodurci, a far crescere la chiesa, sia noi qui a Grosseto che altre chiese nel mondo, magari, che potremo avere influenza a stabilire se noi qui abbiamo le cose in ordine. Se noi qui non abbiamo pace, che successo avremo a far venire in chiesa una persona da fuori? Se una persona che non è mai stata in una chiesa dove viene predicato il Vangelo entra una domenica e trova la gente che litiga, rimane questa persona? Sicuramente no. Dove manca la pace, manca la capacità di crescere, manca la capacità di far venire nuove persone. La Bibbia dice in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetti 9 a 13, poiché Dio non ci ha destinati all'ira, e questo riferisce all'ira eterna, cioè la sofferenza eterna nell'inferno, però inizia dopo queste parole di parlare dell'ambiente della chiesa in cui noi ci riuniamo, ci mettiamo insieme, poiché Dio non ci ha destinati all'ira. Non è questa l'idea di Dio. Dio non aveva l'idea, quando ha stabilito la chiesa, che al di dentro della chiesa c'è la rabbia, che c'è mancanza di pace, che c'è ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, e questo vuol dire che sia che noi siamo qui in chiesa, o sia che andiamo a vivere in paradiso con Dio, nonostante la situazione o in vita questa o nella prossima vita, viviamo insieme con Lui. L'idea che Dio ha per questa Chiesa oggi, che noi siamo tutti vivi e che noi viviamo insieme a Lui. E nella presenza di Dio c'è sempre pace. L'idea che ha Dio per te e per questa Chiesa è che qui, questo è un ambiente dove c'è pace. Non un posto dove c'è confusione, non un posto dove la gente litiga, non un posto dove fra ogni persona c'è un po' di questo, un po' di quello, no. L'idea di Dio è che qui in questa chiesa c'è pace, che noi siamo nella sua presenza e che c'è pace nella chiesa. Viviamo insieme con Lui. Se noi siamo insieme con Lui, pace l'avremo. Se noi ci allontaniamo da Dio, pace ci mancherà. Comunque sì, questa è l'idea che ha Dio. Dio ha una certa idea per questa chiesa. E una delle idee che Dio ha per questa chiesa è che qui c'è un ambiente di pace in cui noi viviamo tutti insieme nella sua presenza. Perciò che sarebbe la stessa idea che Lui avrebbe per noi per l'eternità. Dio vorrebbe che qui, in questa chiesa, c'è un po' di quello che ci aspetta per l'eternità, cioè pace insieme a Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate. Ora, fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi. Questi sono i pastori, questo sarebbe il nostro pastore Frank, che si affatica a favore nostro, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscano, e di averli insomma stima nell'amore per la loro opera. Questa pace che Dio desidera è una cosa che desidera per la nostra Chiesa, è una cosa che dovrebbe esistere fra i membri della Chiesa, ma soprattutto questa pace dovrebbe esistere fra il pastore e i membri della Chiesa, che spesso i membri della Chiesa litigano col pastore, questo non va bene, che non hanno il giusto rispetto per il pastore. Leggiamo un'altra volta questo versetto. Or fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli insomma stima nell'amore per la loro opera. Ci deve essere pace qui nella Chiesa per essere una Chiesa sana e per essere una Chiesa che possa crescere e moltiplicarci. E guardiamo bene le ultime parole di questo versetto: vivete in pace fra voi. Quando noi ci litighiamo fra di noi, non siamo più una Chiesa sana e non siamo più una Chiesa che può riprodursi. Noi dobbiamo avere pace qui. Il mondo cosa sta cercando? Il mondo sta cercando pace. La gente ignorante, che non sa niente della Bibbia, che non sa niente del Vangelo, che non sa nemmeno che Gesù Cristo è salito in paradiso senza morire dopo 40 giorni dopo la sua risurrezione. La gente che è proprio a zero nel loro rapporto con Dio, stanno cercando la pace. E sanno anche quelli che sono proprio a zero che in un ambiente come questa ci dovrebbe essere in teoria pace, che nel rapporto con Dio ci dovrebbe essere pace, e stanno cercando pace. Ma quale successo avremmo noi in questa chiesa a far venire la gente del genere se vengono qui in questo ambiente e non trovano pace? Io sono entrato nelle chiese dove litigavano. È una cosa brutta. È come vedere una persona che è malata. È una cosa triste vedere cristiani. Fra tutta la gente del mondo, i cristiani che credono nell'amore di Dio, che credono nella pace, che predicano il perdono dei peccati, che non riescono a vivere in pace fra di loro, Questa è una cosa triste. Ripeto che noi in questa chiesa siamo stati beati, che noi grossi problemi non li abbiamo mai avuto. Io quando predico queste idee che dovremmo avere pace nella chiesa e non dovremmo litigare fra di noi, non ho nessuno di voi in mente che predico contro di voi, perché noi non abbiamo avuto questi problemi. È meglio predicare queste cose prima che succedano. È più facile così. È come una medicina che preventa una malattia, questa cosa. Noi siamo beati qui, che non è che noi ci litighiamo fra di noi stessi, ma io l'ho visto succedere. Il mio padre faceva parte di una chiesa una volta e racconta una storia. Questa è una storia che lui ha visto succedere quando era un credente giovane. Lui era appena salvato, lui si è stato salvato a 21 anni mentre frequentava l'università, e nella chiesa che lui frequentava facevano anche loro l'agape, come ogni chiesa buona fa l'agape ogni tanto, e c'era una signora che ha portato la sua torta all'agape, e c'era la signora della chiesa che si occupava del cibo. Era il capo del cibo, diciamo, che lei doveva determinare quanto cibo c'era e quante persone c'erano e come distribuirlo tutto per bene affinché tutti avevano quello che serviva. La signora, questa della chiesa, ha portato la sua torta a questa donna, ha detto: io ho portato la torta per fare qualcosa per l'agape. E la signora, capo del cibo, ha detto: ah, grazie, siamo così tante persone, la tua torta lo tagliamo in 10 pezzi, così ogni persona avrà un pezzo di dolce da mangiare. La signora che ha portato la torta ha detto: io non taglio mai la mia torta in 10 pezzi, io taglio la mia torta in 8 pezzi. Ha preso la sua torta, è andata a casa, non si è più tornata in chiesa perché la sua torta veniva tagliata in 10 pezzi. Doveva essere tagliato in 8 pezzi e non in 10. E per una cosa banale così, una persona se ne andò da una chiesa. Che successo avremmo noi in questa chiesa se abbiamo questo atteggiamento? Queste sono storie vere queste. Sono cose che succedono nelle chiese e noi diciamo: ma questa è una cosa stupida. Ma anche noi, è capace che anche noi qui in questa chiesa litighiamo per una cosa banale. Non dovrebbe succedere. In una chiesa seria, in una chiesa sana, in una chiesa che vorrebbe avere qualche successo nel moltiplicarsi, cioè far venire gente da fuori nella chiesa, ci deve essere pace in quella chiesa. Il mondo sta cercando pace. Almeno quando entrano in questo ambiente, la gente di fuori dovrebbe trovare qui la pace. Dovrebbe trovare qui una chiesa sana, dove la gente non si litiga. È scritto qui: avevano pace nella chiesa ed erano edificate. La chiesa deve essere un posto di edificazione, cioè un posto dove noi cresciamo. Cresciamo in tanti modi, dovremmo nella chiesa crescere spiritualmente soprattutto, ma dovremmo crescere in tanti modi nella chiesa. La chiesa è un posto dove dovremmo venire per trovare l'aiuto che ci serve nella vita. Ogni persona del mondo, anche loro che non lo ammettono, sta cercando aiuto. Sta cercando qualcuno che gli aiuterà in questo. Mi siedo e spero di essere aiutato. Certo che vado sperando di essere aiutato, ma vado in chiesa con l'idea che io aiuterò anche un altro. Romani capitolo 15, versetto 2 dice: ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Basta che io entro, faccio un piccolo piacere ad un altro, forse lo saluto. Sai che c'è gente nel mondo che vivono soli, che non hanno nessuno che gli considera in niente. C'è gente che non vedono mai qualcuno che passa da loro a dire ciao, a dirgli una parola di incoraggiamento. E io, facendo un piccolo piacere ad una persona nel mondo, cioè nella chiesa, cioè stendere la mia mano a dire ciao, come stai, può essere una cosa edificante, può essere un aiuto a quella persona. basta fare un piccolo piacere. L'edificazione vuol dire che stiamo aiutando uno l'uno l'altro. Il mondo sta cercando l'aiuto. Devono sapere che l'aiuto si trova nella nostra chiesa. Sapete che dovrebbe succedere intorno a questo centro commerciale, in questa zona dove noi siamo stati per 10 anni, dovrebbe succedere che le persone si incontrano e dicono, e una persona dice: ma sai che mi serve questo, mi serve quello, ho bisogno di questo aiuto, mi serve un aiuto per questo, mi serve una cosa per quest'altra cosa. E la gente dovrebbe dire: ma sai, tu dovresti andare alla chiesa biblica battista, magari loro ti possono aiutare. Questo dovrebbe essere l'ambiente in cui noi viviamo. La gente di fuori dovrebbe sapere che possono venire qui e trovare l'aiuto, quello che serve. Tutti stanno cercando l'aiuto. Noi dovremmo essere utili a dargli quell'aiuto che serve, cioè edificazione, costruire l'uno l'altro nell'amore di Dio in tanti modi. Ogni cosa che facciamo nella Chiesa dovrebbe essere fatto per l'edificazione. 1 Corinzi 14, 26 dice che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi un parlare in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ogni cosa che noi facciamo qui, una predicazione, un versetto della Bibbia che memorizziamo, un saluto di benvenuto, un inno cantato, ogni qualsiasi cosa che noi facciamo qui in questa chiesa dovrebbe essere allo scopo di, ovviamente, onorare e glorificare Dio, ma di edificarci l'uno l'altro nel nostro cammino con Dio. Non è che veniamo qui a cantare qualcosa per metterci in mostra. Ogni volta che noi facciamo l'offerta c'è qualcuno al pianoforte che si suona. Ma voi pensate che suonare il pianoforte durante l'offerta è per mettere in mostra quella persona? Assolutamente no. Suonare il pianoforte mentre passiamo col cestino per fare l'offerta è fatto apposta per edificarci l'uno l'altro. Ecco perché non abbiamo l'abitudine qui, quando qualcuno ha cantato in chiesa, di battere le mani, perché non è stato fatto per glorificare quella persona. È stato fatto quel canzone per edificarci l'uno l'altro. Io quando canto dovrei avere l'idea che io sto aiutando voi nel vostro cammino con Dio, e voi dovrete avere l'idea che quando mi stendete la mano a dire mi è piaciuto quel canzone, che mi cercate di edificare, aiutarmi nel mio cammino con Dio, non per qualche gloria, non per mettersi in mostra. Ogni volta che il pastore apre la Bibbia per insegnarlo o predicarla, lo fa apposta per edificarci, non perché lui ce l'ha con noi. Almeno non dovrebbe essere così. Noi sentiamo così a volte: ah, lui ce l'ha con me, ah, l'ha predicato contro di me, lui pensava di me quando ha preparato questo discorso. No, sta cercando di edificarci. A volte costruire, crescere non è sempre facile, a volte fa male. Secondo Corinzi capitolo 12 versetto 19 dice: pensate di nuovo che ci giustifichiamo davanti a voi? Non è questo l'atteggiamento. Non veniamo qui in chiesa per mostrare l'uno all'altro che sono giusto io ho ragione nel mio cammino con Dio. No, non è questo il motivo di venire in chiesa. Noi parliamo davanti a Dio in Cristo, e tutto ciò, carissimi, per la vostra edificazione. La chiesa è questa, una chiesa sana, una chiesa che è capace di edificarsi, edificare l'uno l'altro, è una chiesa che è capace anche a moltiplicarsi e far venire gente nuova, e anche magari essere efficaci nel stabilire delle chiese nuove anche in altre parti del mondo. La fine dell'edificazione, cioè lo scopo dell'edificazione, è di unirci con fede in Gesù Cristo. Efesini capitolo 4 versetto 11 a 13 dice: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi. Abbiamo tutti noi una forza diversa, una capacità diversa. C'è chi canta. Qui è un elenco di cose che le persone in chiesa possono possono fare. L'elenco non finisce qui, ci sono tante cose che la gente può fare per essere utile nella Chiesa, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Questo è lo scopo finale dell'edificazione, che noi ci aiutiamo l'uno l'altro ad arrivare al giusto punto nel nostro rapporto di conoscenza di Gesù Cristo. Queste cose dovrebbero succedere qui in questa chiesa. Questa chiesa dovrebbe essere un posto dove la gente aiuta l'uno l'altro nel loro rapporto con Dio a conoscere meglio Gesù Cristo. Continuando con versetto 14 dello stesso passo, per stabilirci nella vita, per renderci stabile nel nostro cammino con Dio e nella vita in generale, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie e di errore. Sapete che c'è gente di fuori che non hanno idee chiare per quanto riguarda vivere la vita quotidiana, che dovrebbero guardare ad una chiesa come la nostra e dire: ma questi qui hanno capito qualcosa, questi sono fermi, questi hanno idee chiare per come vivere la vita, questa manca nel mondo. Le idee chiare di come vivere la vita, come essere una famiglia, come andare avanti nella vita, queste cose mancano nel mondo. Il mondo sta cercando un aiuto. Dovrebbero sapere che qui in questa chiesa c'è l'aiuto, quello che serve. Come possono vivere una vita stabile, fissa e ferma? Come si edifica? Come si può edificare? Efesini 4, versetto 15 dice: ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Come possiamo edificarci? Come possiamo aiutarci l'uno l'altro a crescere ed essere una chiesa che si edifica l'uno l'altro, cioè quella edificazione reciproca? Predicando la verità con amore. A volte le chiese sono piene di amore, però manca la verità. Io ho visto delle chiese dove c'è tanta verità, però poco amore. Ci vogliono tutte e due. Noi nella chiesa andiamo avanti, crescendo, aiutando l'uno l'altro ad edificarsi l'uno l'altro, ad andare avanti nella conoscenza di Dio con la verità e con la verità insieme all'amore. Ci servono tutte e due, verità e amore. Tutte e due. Non può essere tutto amore nella Chiesa. Anche se ci sembra una cosa buona, sarebbe come mangiare solo caramelle, che non si può, si fa male, non è più una Chiesa sana se è solo amore. Ci vuole anche la verità. Poi purtroppo c'è la gente che pensa, i pastori che pensano: ma guarda, io devo bastonarli sempre con la verità, la verità, la verità, in modo qualsiasi, e che finché non lo capiscono. Però ci vuole anche l'amore, quello è un pochino troppo duro, la verità senza l'amore. Ci vogliono tutte e due, andiamo avanti, cresciamo predicando la verità nell'amore. Si fa così, andiamo avanti così. Dove non c'è edificazione, possiamo dire che la Chiesa non è sana e non c'è moltiplicazione se non c'è edificazione, se non c'è aiuto. È scritto qui che nella Chiesa c'era pace, c'era erano edificate e camminando nel timore del Signore. In una chiesa sana ci vuole il timore del Signore. Salmo 89, versetto 7 dice: Dio è grandemente temuto nell'assemblea dei santi e profondamente rispettato da tutti quelli che lo circondano. Guarda quelle due parole, profondamente rispettato. Se io dovessi dare definizione all'idea di temere Dio, avere timore di Dio, sarebbe con quelle due parole che si può definire questo: profondamente rispettato. Una chiesa sana È una chiesa dove Dio è profondamente rispettata. Se noi qui in questa chiesa ci manca rispetto per Dio, loro camminavano nel timore di Dio, avevano un rispetto profondo per Dio e le chiese si moltiplicavano. Noi, se qui non abbiamo questo grande e profondo rispetto per Dio, non siamo una chiesa sana e non possiamo crescere, non possiamo moltiplicarci, riprodurci, se non abbiamo questo grande timore per Dio, cioè profondamente rispettato. Voglio un attimo metterci un pochino alla sfida per quanto riguarda il profondo rispetto di Dio che stiamo osservando nelle nostre vite, e possiamo dire tutti noi che stiamo camminando nel timore di Dio. Noi abbiamo questo profondo rispetto per Dio nelle nostre vite. Ecclesiaste 12:13 dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Se noi non temiamo Dio, se non abbiamo un grosso, profondo rispetto per Dio, e vedremo che significa avere rispetto per Dio, non abbiamo nemmeno iniziato nel nostro rapporto con Dio, perché questo è del tutto, questo è tutto dell'uomo, avere un profondo rispetto per Dio. Il timore del Signore non vuol dire che viviamo con paura, ma che rispettiamo il Signore, cioè i suoi comandamenti, la sua parola, la sua legge. Vediamo un attimo Proverbi, capitolo 8 e versetto 13. Proverbi 8, 13 dice: il timore dell'Eterno è, e vogliamo definizione, vogliamo sapere, è un conto dire: dobbiamo temere il Signore, dobbiamo avere un profondo rispetto per il Signore, per Dio. Ma qui abbiamo proprio cosa vuol dire, versetto 13 di Proverbi, capitolo 8: il timore dell'Eterno è odiare il male. Ma tu nella tua vita odi il male? Io penso un attimo di Eva nel giardino di Eden. Magari se lei odiasse il male, ci bastava a non fare il peccato. Se lei, invece di desiderare quello che era vietato, se lei semplicemente odiasse il male, la storia sarebbe stata tutto diverso. La storia di questa chiesa e la tua storia cambia a base di questo, se odi il male o no. Tu hai un bel grande odio nel tuo cuore per il male. Tu, quando vedi il male, che atteggiamento hai verso il male? Ti fa ridere il male? Il male è una cosa che vedi e dici: ah, che bello, carino questa cosa, lo potrei fare anche io questa cosa. O tu hai nel tuo cuore un bel odio per il male. Il timore dell'Eterno è odiare il male. Ci fermiamo lì come definizione, non leggiamo il resto del versetto, anche se ci potrebbe essere utile. A volte ci basta il semplice: odiare il male. Quando tu sei tentato a fare il male, come finisce questa cosa? Odi il male nella tua vita? Se tu non odi il male, tu non temi il Signore. E se non temi il Signore, non hai nemmeno iniziato il tuo rapporto con Lui. Temare Dio e avere questo profondo rispetto per Lui vuol dire che non stai peccando. Salmo 4:4 dice: adiratevi e non peccate, sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Vuol dire che stai servendo Dio se hai un profondo rispetto per Lui. Giosuè 24:14 dice: perciò ora temete l'Eterno e servitelo. Temere Dio vuol dire servirlo. Vuol dire che stiamo ascoltando a Dio quando lo temiamo. Ecclesiaste 5:1 dice: bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio. Bada ai tuoi passi vuol dire temere Dio. Avvicinati per ascoltare piuttosto che per offrire il sacrificio. A volte per temere Dio, avere questo profondo rispetto, vuol dire semplicemente che io lo ascolto. Non è che mostro il mio grande rispetto per Dio facendo. A volte io devo fermarmi e ascoltare a Dio per avere rispetto. Io vi posso dire che io sento poco rispettato dai miei figli quando io cerco di dirgli qualcosa e loro invece di ascoltarmi vogliono fare 100 cose. Anche se sono 100 cose buone, non sento tanto rispettato se non mi ascoltano. Per rispettare Dio e temere Dio dobbiamo ascoltarlo. I peccatori non stanno cercando di aggiungersi ad un gruppo che predica contro il peccato, però vive in peccato se stesso. Spesso noi cerchiamo di invitare la gente di venire in chiesa e diciamo venite da noi che troverai lì quello che ti serve nella vita, e la gente dice ma sai perché non vengo in chiesa? Perché la chiesa è piena di ipocriti. Avete mai sentito, hai mai cercato di invitare a qualcuno di venire in chiesa e dicono ma io non vengo più in chiesa perché ho visto qui che c'è la gente che predica una cosa però vivono come il resto del mondo? Avete mai avuto questa esperienza? Io a volte sì, è una scusa comune fra la gente del mondo perché non vengono in chiesa, perché la chiesa è piena di ipocriti. Ma hanno ragione o non hanno ragione? Purtroppo hanno anche ragione a volte. A volte la chiesa è piena di ipocriti. Preghiamo a Dio che non sia così nella nostra chiesa, perché una chiesa che predica contro il peccato, predica timore per Dio, predica una vita pura, una vita santa davanti a Dio, separato dal mondo, però viviamo come il resto del mondo, non siamo sana se facciamo così. Non possiamo vivere in tutti e due dei modi. Noi dobbiamo avere un grande, profondo rispetto per Dio e vivere una vita separata dal mondo, diverso dal mondo. Guarda, noi non ci rendiamo conto quanto il mondo sta cercando una cosa diversa. Tante chiese oggi pensano che per vincere il mondo devono essere come il mondo, nel loro modo di predicare, nella musica che cantano, nel loro modo di vestirsi. In ogni modo, se noi fossimo più simili al mondo, avremmo un più grande successo a vincere il mondo. Invece è così, e più che noi camminiamo nel timore di Dio e cerchiamo di fare un piacere a Dio invece di fare un piacere ai uomini, il più sano saremo e il più successo avremo nel vincere il mondo per Cristo e moltiplicarci qui in questa chiesa. Il mondo non sta cercando un'altra coppia di se stessa. Il mondo dovrebbe entrare qui in questa chiesa e trovare qualcosa totalmente diverso da quello che conosce di fuori. Dovrebbe trovare un ambiente sano dove la gente cammina nel timore dell'Eterno. Nella chiesa dell'epoca, in Atti capitolo 31 e versetto 9-31, avevano pace, erano edificate, camminavano nel timore del Signore. Primo Pietro 4, 17 e 18 dice che il giudizio deve iniziare alla casa di Dio. Se noi non siamo bravi qui a camminare nel timore dell'Eterno, che speranza avremmo a fare il resto del mondo camminare nel timore di Dio? Non avremo mai un successo così. Dobbiamo prima giudicare noi stessi, assicurarci che noi stiamo camminando nel timore di Dio, e magari a quel punto avremo qualche successo nel convincere gli altri a camminare nel timore di Dio. L'ultima cosa che era presente in questa chiesa ben sana, che era capace a moltiplicarsi e riprodursi, era che loro camminavano nella consolazione dello Spirito Santo. Noi dovremmo, oh mamma mia, ho perso tutti quello che ho scritto al riguardo del camminare nella consolazione dello Spirito Santo. Ci manca anche il tempo, me lo puoi abbassare? Lo dico velocemente. Sono grazie. Noi abbiamo una forza da credente che non ha il resto del mondo. Atti capitolo 2, Dio, pieno di grazia, in modo straordinario, ha mandato a vivere nel cuore di ogni credente lo Spirito Santo, ed è una forza che non esiste per il resto del mondo. E questa forza, fra tante cose che rende possibile, la cosa più importante è che, come è scritto qui, ci rende capace camminare nella consolazione, cioè ci dà un conforto lo Spirito Santo. Voi sapete che il mondo sta cercando qualche consolazione, qualche conforto? E nel mondo manca pace, dovrebbero trovarlo qui. Nel mondo manca aiuto, dovrebbero trovare qui questo aiuto. Nel mondo manca il timore di Dio, dovrebbero trovarlo qui. Nel mondo manca consolazione, manca conforto. Uno del mondo che entra in questa chiesa dovrebbe trovare la gente che è diverso, nel senso che loro hanno qualche conforto, qualche pace nel cuore. Quando dico pace ora, non è solo questo che non litighiamo fra di noi, ma abbiamo trovato conforto nella vita, che noi affrontiamo i problemi in modo diverso. Noi certo affrontiamo problemi, anche noi abbiamo persone nelle nostre famiglie che muoiono, anche noi abbiamo persone nelle nostre famiglie che sono malati, anche noi soffriamo problemi finanziari, anche noi perdiamo i nostri lavori, anche noi soffriamo in ogni modo che soffre il resto del mondo, soffriamo anche noi, ma noi abbiamo una forza che non ha il resto del mondo. Abbiamo lo Spirito di Dio al di dentro di noi, che ci dovrebbe rendere diverso. Noi dovremmo affrontare i nostri problemi in modo diverso con rispetto al resto del mondo. Il mondo sta cercando un modo in cui possono affrontare gli ostacoli della vita. Migliaia di storie nel mondo che la gente ancora non riesce a capire come affrontare l'ostacolo che è la vita. Noi dovremmo aver capito come affrontare l'ostacolo della vita, e lo capiamo nel conforto, camminando nella consolazione dello Spirito Santo. È l'unico modo che riusciremo mai a camminare per bene in questo mondo. Giovanni capitolo 14 versetto 16 dice: ed io pregherò il Padre, Gesù Cristo sta parlando, ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Questo è lo Spirito Santo di Dio. È successo in Atti capitolo 2. Chi cammina nella consolazione dello Spirito Santo non è una persona sempre preoccupata, sempre con i problemi di questo mondo. È una persona che ha trovato conforto, pace nel suo cuore. Che c'è di questo cammino nella consolazione dello Spirito Santo che ci fa vivere una vita di fede in Cristo, libera dalla depressione? Sapete che i cristiani non dovrebbero soffrire la depressione? Questo dovrebbe essere un problema che i credenti non affrontano, perché abbiamo lo Spirito Santo di Dio di dentro di noi che ci consola. Chi può soffrire ansia quando lo Spirito Santo di Dio dentro consola? Chi può essere preoccupato di cose di questo mondo, la depressione, quando abbiamo lo Spirito Santo di Dio di dentro di noi? Che successo avremo noi se la gente di fuori che soffre malattia della mente, soffrono ansia, soffrono preoccupazione, soffrono tanti problemi, che entrano qui in queste chiese e trovano che anche noi soffriamo queste stesse cose? Che successo avremo se noi non siamo capace di camminare nella consolazione dello Spirito Santo, a convincere agli altri che abbiamo trovato qualcosa che funziona in questa vita? Il mondo sta cercando qualcosa che funziona. Niente funziona. Dio funziona. Lo Spirito Santo di Dio in noi funziona. Il resto del mondo non l'ha capito. Ci insegna lo Spirito Santo di ricordare la parola, Giovanni 14, 26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ti è mai successo che affrontando qualche problema nella tua vita, Dio ti ha fatto arrivare in mente, in cuore, qualche versetto della Bibbia che ti ha dato un conforto? succede così per noi, o almeno dovrebbe succedere così. Ci indica Cristo, Giovanni 15, 26, ma quando verrà il Consolatore che vi manderà dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Hai mai sentito la presenza di Cristo con te quando affrontavi qualche problema perché camminavi nella consolazione dello Spirito Santo? Ci convince del nostro problema, cioè il peccato. Lo Spirito Santo ci convince del nostro errore. Spesso il problema del mondo è che non hanno nemmeno capito il loro problema. Almeno noi capiamo il problema nostro cosa sia. Proverbi 14:19 dice: la via degli empi è come l'oscurità. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. Il mondo sta andando nel buio. Inciampano, cadono e non sanno nemmeno il loro problema cosa sia. Noi almeno per mezzo dell'opera dello Spirito Santo noi abbiamo capito il nostro problema cos'è, e così siamo più capaci di risolvere quel problema. Giovanni 16:13, ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Ma qui la gente troverà la verità, troverà la consolazione dello Spirito Santo. Siamo riusciti a vivere le nostre vite in maniera diversa, a vincere i nostri problemi, a saltare questi ostacoli della vita perché stiamo camminando nella consolazione dello Spirito Santo? Leggiamo il versetto per l'ultima volta. Così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo si moltiplicavano. Erano chiese sane perché c'era pace, camminavano nel timore del Signore, camminavano nella consolazione dello Spirito Santo, e c'era lì l'edificazione, c'era aiuto in quelle chiese. Noi siamo così? Tutte queste cose sono presenti nelle nostre vite e sono presenti in questa chiesa? Vi dico la verità, io penso che queste cose sono qui. In questa chiesa io sono molto contento di fare parte di questa chiesa, perché qui io vedo pace, io sento edificato quando sono in questa chiesa, io sento che c'è la gente qui che cammina nel timore di Dio, io sento che qui c'è la gente che cammina nel conforto, nella consolazione dello Spirito Santo. Magari se noi facciamo queste cose avremo un successo ad essere una chiesa sana. È una chiesa che può anche riprodursi e moltiplicarsi nel mondo, una chiesa che possa crescere magari. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola, aiutaci in queste cose ad essere una chiesa sana, una chiesa che possa crescere, che noi saremo tutto quello che tu intendi che noi siamo. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.